Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet. Now that your picture's in the paper being perfectly admired, you can have it a one that you have ever desired. All you gotta tell me now is wow, wow, wow.
Eccoci qua, una nuova puntata di Radio Zainet, il benvenuto da parte mia Simona Neri, accolti anche oggi da questa Welcome to the Working Week di Elvis Costello, perché siamo ancora nella settimana che l'associazione Articolo 21 promuove come settimana della sicurezza sul lavoro e a cui noi di Zainet abbiamo aderito anche attraverso una serie di iniziative nelle scuole del nostro circuito e anche naturalmente tramite la nostra trasmissione radiofonica Radio Zainet. Oggi con me ci sono Fabio del liceo Righi di Roma.
Ciao.
E Lorenzo del liceo Visconti di Roma.
Ciao a tutti.
Quest'oggi affronteremo un aspetto un po' particolare legato a questo argomento sulla sicurezza e morti bianche, la cultura e lo spettacolo che lavorano, che operano proprio per sensibilizzare su questo argomento. Direi che possiamo intanto andare ad ascoltare un primo brano. Loro sono i REM con Finest Work Song.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Listen to the fire.
Bentornati in studio a Radio Zainet, loro sono i REM con Finest Work Song e noi torniamo a parlare dell'argomento di oggi, di tutta questa settimana che ricordiamo dal 25 aprile al 1 maggio è stata dedicata e sarà ancora dedicata per quello che ci rimane su questo argomento e io vorrei sapere, Fabio e Lorenzo, andrete al concerto del 1 maggio che quest'anno sarà particolarmente dedicato alla sicurezza?
Sì, con grande piacere, anche grazie a voi, diciamo.
Quindi, perché? Spiegalo pure. Sei il vincitore?
Sono il vincitore del concorso indetto da Zainet, diciamo, grazie all'articolo che ho fatto intervistando il Teatro degli Orrori e quindi ho partecipato anche alle selezioni delle finali nazionali per i gruppi emergenti che andranno sul palco, quindi con grande piacere andrò.
Ah, bene, ci fa molto piacere. Tu, Lorenzo?
Sì, cercherò di andarci anch'io comunque.
Se il mondo della politica, anche dell'informazione, forse non ha fatto abbastanza, bisogna dire che in questo periodo invece si sta veramente dando da fare il mondo della cultura e dello spettacolo. Noi abbiamo in linea Mimmo Calopresti, a cui diamo un caloroso benvenuto a Radio Zainet.
Grazie. Eccomi qua, buongiorno.
Ecco, allora sappiamo che lei sta girando, credo abbia finito di girare, ma comunque
sì,
è in preparazione.
Sto facendo il montaggio finale, ecco, di questo documentario sulla pista a Torino, dove è successo quel drammatico incidente, ennesimo purtroppo incidente sul lavoro.
Le volevamo chiedere proprio come mai la scelta di un documentario, piuttosto magari di una storia, per descrivere questa vicenda?
No, guarda, le caratteristiche di scrivere una storia, come dire, ci sono tutte lì, no? Una storia di persone che hanno subito una tragedia così forte, eccetera. Però per me è stato il documentario ti dà una possibilità che è quello di prendere, partire e cominciare, no? È molto più facile. Farne un film è ancora complicato in Italia. Invece la mia esigenza è stata quella di pensare che era necessario che qualcuno andasse lì a raccontare. Ecco, è quello fatto. Il documentario da questo punto di vista è perfetto.
Vai Lorenzo.
Sì, avevo anche io una domanda. Volevo chiederle, lei ha dichiarato che dopo la tragedia della Thyssen comunque si sta di nuovo sviluppando una identità della classe operaia. Come giudica insomma questo fenomeno, visto che di classe operaia in senso stretto si era smesso di parlarne?
No, ho detto che, come dire, andando a fare questo lavoro ho scoperto che c'è la classe operaia, quella, come dire, che tutti noi un po' qualche volta ci dimentichiamo, che in realtà poi cosa sono? Sono delle persone che si alzano tutte le mattine alle 5, come molti dei ragazzi che lavorano alla Thyssen, che andavano a lavorare alla Thyssen, che fanno turni di lavoro pesanti, lavorano 10, 12, 14, qualche volta 16 ore, per un salario che per essere accettabile necessita appunto quel tipo di sacrifici, quel tipo di orari, eccetera. E quindi dico che sono ancora quelle persone lì che fanno quei lavori lì, in ambienti come lavoravano quei ragazzi della Thyssen, quindi il tipo di lavoro che facevano li portava in ambienti un po' sporchi, un po' trasandati, eccetera, dove poi il rischio è di trovarsi di fronte a tragedie importanti. Ecco, quindi questo, diciamo, questa cosa dell'incidente che c'è stato alla Thyssen mi fa pensare che, come dire, c'è qualcosa che non funziona più nei rapporti rispetto al lavoro da parte delle persone, no? Cioè l'attenzione e la dignità del tuo lavoro, per cui accetti di fare per esempio dei turni troppo lunghi, orari di lavoro troppo lunghi in cambio di straordinari e quindi di un po' più di soldi, che poi però sono 400-500 euro al mese in più e ti sacrifichi tutta la vita facendo un lavoro difficile, ecco, da quel senso lì dico, in realtà è una scoperta di identità o discorsi così difficili, ma quanto di persone che, come dire, hanno una condizione, che quella lì è una condizione di rapporto con la vita, col lavoro, che quella cosa lì.
Lei ha dichiarato che ha trovato diffusamente tra le classi operaie un certo sentimento di antipolitica. Le volevo chiedere perché secondo lei trova magari facilmente appiglio questo sentimento?
Perché credo che chi appunto vive quella condizione lì, che è una condizione abbastanza pesante, si accorge quanto poco i politici si occupano di loro, si occupino di loro, della loro vita, delle loro condizioni. E quindi improvvisamente, come dire, c'è un'idea di rivolta rispetto alla politica. Devo dire che il rischio della politica è un po' sempre lo stesso, che racconta, è quello che ho capito stando lì e lavorando insieme a questi ragazzi, che la politica finisce che racconta sempre un po' il centro, cioè un po' sempre se stessa, il Parlamento, Roma, tutto quello che succede intorno a Roma, eccetera. Qualche volta si dimentica invece di chi sta un pochino più lontano da questo centro. E infatti poi, come sono visti ai risultati delle elezioni, la Lega ha un forte successo perché è capace di stare lì nel suo territorio, vicino ai problemi delle persone, eccetera. Quindi qualche volta la politica, come dire, si dimentica di chi sta più lontano dal centro, e quindi le persone tutte si arrabbiano di essere così trascurate, soprattutto persone che, come dire, fanno il loro dovere, no? Pensate alla Thyssen, quei ragazzi che sono andati a spegnere quell'incendio erano dei ragazzi che erano già stati licenziati, che facevano gli ultimi giorni di lavoro all'interno di quella fabbrica, eppure non hanno esitato un attimo, sbagliando, perché questo poi ha messo una tragedia più grande, sbagliando perché hanno fatto un errore, sono andati a spegnere l'incendio per salvare quella macchina, quel macchinario, eccetera, ripeto, una ditta che era già licenziata.
Sì, signor Calopresti, volevo chiederle insomma un'altra curiosità. Lei ha parlato anche del ruolo che deve svolgere oggi il sindacato. Riguardo proprio a questo argomento, volevo sapere come deve rapportarsi il sindacato con questa classe operaia che lei racconta, alla luce anche delle recenti polemiche che ci sono state in un altro caso, che è quello dell'Alitalia, dove il sindacato è stato accusato di un atteggiamento anacronistico che produceva solamente immobilismo.
Cioè, in quel caso lì, in quelle fabbriche, penso che il sindacato debba fare come dire, una cosa molto semplice, che è svolgere il ruolo per cui è nato, eccetera, che è la difesa delle condizioni di vita degli operai, nel senso che qualche volta, occupandosi più in generale, strategicamente, del rapporto tra politica, sviluppo, eccetera, così, qualche volta si dimentica di fare quella cosa specifica in quel posto lì. Allora io dico, bisogna creare una condizione per cui una persona individualmente entra in un posto di lavoro, vede una cosa che non va bene, la denuncia, e il sindacato deve difenderla se quella cosa lì è da denunciare. Dopodiché il sindacato e la politica si occuperà di fare le leggi, ma come dire, il primo stadio, quella cosa lì, per cui c'è qualcuno che si occupa di te e delle tue condizioni di vita. Allora anche lì, se pensate bene, dentro la Thyssen nasce tutta quella tragedia, una situazione un pochino di abbandono, un abbandono colpevole da parte della direzione, perché in fondo il sindacato, la Thyssen, la regione Umbria si erano messi d'accordo per un trasferimento della produzione a Terni, perché lì c'erano condizioni più vantaggiose di produttive. Allora, questa cosa qui qualche volta non va bene, nel senso che la prima cosa è difendere, come dire, la vita, le condizioni di persone che sono più deboli rispetto a altri all'interno della società, ripeto, perché qualche volta bisogna anche andare contro, nel senso che se sono troppe le ore di lavoro che un operaio deve fare, non va bene farle comunque magari per guadagnare un po' di più, perché questo mette a repentaglio la vita, mette a repentaglio le condizioni di lavoro, eccetera. Quindi bisogna partire da, secondo me, umilmente mi oso dire che bisogna, come dire, prima affrontare la situazione diretta, lì, immediata, posto di lavoro per posto di lavoro, e poi, diciamo, viene fuori la politica e il confronto più generale, ma il ruolo del sindacato primo è quello veramente di creare condizioni di lavoro
un'ultima cosa, Calopresti, quanto è difficile parlare di questi argomenti, anche perché ci sono per esempio colleghi suoi come Daniele Segre che non credo non sia ancora riuscito a trovare un distributore per il suo.
Sempre difficile, sempre dura. Io dico che appunto ci vorrebbero atti di coraggio da parte almeno della televisione pubblica, di cominciare a far vedere delle cose interessanti, importanti, che si fanno anche su argomenti che possono sembrare così difficili. Devo dire, per esempio, se guardo la mia esperienza facendo questo lavoro a Torino, a Roma, nei posti dove vado, c'è sempre una grande attenzione, una gran voglia di sentire, di vedere, di fare, eccetera. Qualche volta sento che non c'è il coraggio dall'altra parte, qualche volta se c'è il coraggio degli autori, non c'è il coraggio di chi forse una volta, anche in una condizione per esempio come questa, che di emergenza rispetto alle morti sul lavoro, di una volta rischiare di far passare alle 8:30 di sera un racconto che riguarda quel mondo lì e quel tipo di condizione, anche perché forse noi autori, mettono me, ma anche Daniele, appunto Segre e altri che fanno questi tipi di cose qui, forse magari con il loro modo di raccontare riescono a trovare il modo di dirci qualcosa in più e farci capire qualcosa in più, che la gente forse ha voglia anche di sapere.
Grazie Mimmo Calopresti per essere intervenuto oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi, a presto.
A presto. Una breve pausa per Radio Zainet, restate con noi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Jacqueline was 17, working on a desk when life for appeared above a spectacle, forgot that he'd wrecked a girl. Sometimes these eyes forget the face they're peering from, when the face they peer upon. Well, you know that faces I do, and how in the return of the gaze she can return you the face that you are staring from.
Di Franz Ferdinand per rientrare in studio a Radio Zainet. La canzone in questione era Jacqueline. Avete apprezzato, vero ragazzi? Soprattutto Fabio.
Sì, una certa stima per i Franz Ferdinand.
L'ha anche cantata, devo dire, di nascosto. vero?
Sì, ha riscosso poco successo.
Ha riscosso poco successo, però. Ma non è vero, canta benissimo.
Bravo.
Il nostro Fabio. Ma c'è un altro ospite a Radio Zainet, attore e regista teatrale, Ulderico Pesce. Benvenuto.
Bentrovati a tutti voi, grazie per avermi invitato. Sono Ulderico.
Allora, vai Lorenzo, inizi tu.
Sì, ho una prima domanda. Volevo chiederle, lei adesso sta, diciamo, portando avanti due progetti parallelamente. Uno che è lo spettacolo Il Triangolo degli Schiavi a Roma e un altro Il Pane Loro, che è uno spettacolo al quale lavora già da tempo. Volevo chiederle, lei che si è sempre occupato comunque di teatro sociale, crede che in questo momento storico particolare in cui la cultura, il mondo della cultura ha una rinnovata attenzione verso il mondo del lavoro, un'attività come la sua stia riscuotendo più interesse?
Ma io vedo sinceramente, calcolando oggettivamente, che il teatro è pieno ogni sera. Ora sono a Roma al Teatro India e il teatro è pieno, è già pieno. E vado a Torino ed è pieno. Il sito internet che ho, www.uldericopesce.com, che non è quello di Beppe Grillo, è di un piccolo attore, un'ombra, è visitato da 60.000 persone all'anno, che non sono tante, ma significa una bella cosa. Significa che oggettivamente vedo che il mio gruppo sta contribuendo in maniera precisa, in maniera forte, alla creazione di una coscienza pubblica. Su denunce che magari oggi non passano nei sistemi di informazione, quelli ufficiali, la RAI, Mediaset, i giornali con i grandi imprenditori, la stampa, il Corriere, Repubblica, ma passano magari tante informazioni attraverso proprio piccoli attori sparsi per l'Italia che vanno raccontando in piccoli teatri di 120, 150, 200 posti queste storie terribili che nessuno immagina possano essere vere.
Fabio.
Dalla sua esperienza, non crede che nell'opinione pubblica si abbia una visione abbastanza distorta del meccanismo dell'immigrazione, in particolare della clandestinità e dei centri d'accoglienza?
Assolutamente sì. Ti ringrazio per la domanda. È così. Cioè, i mezzi di informazione, non, oggi per esempio, non dicono la verità, non vanno ad approfondire. Viceversa, ci sono tante altre persone che vanno ad approfondire. Attenzione, ci sono tanti giornalisti bravissimi, tanta gente che segue il volontariato straordinario. Oggi in Italia si parla degli immigrati e se ne parla come dei delinquenti. Questa è l'opinione pubblica. Oggi ho fatto un'intervista sul taxi e il tassista mi ha detto a fine intervista, ha detto: ammazza, ma che fai? Difendi gli immigrati. Stanno a ammazzare tutti. Uno con un brello ha sfondato il cranio a un altro. Un altro è stato violentato una donna. Un altro... Bene, io gli ho detto al tassista, questi sono tre immigrati che hanno commesso questi reati. Di immigrati però ne arrivano 15.000 all'anno. Beh, e gli altri che fanno? Gli altri fanno le badanti alle nostre nonne e cambiano i pannoloni, assistono gli anziani, lavorano al nero nei cantieri di Roma. Basta andare a Tor di Quinto, in via Palmiro Togliatti, all'alba, e vedete i caporali che assoldano gli immigrati clandestini, fanno entrare nei furgoni, nei cassoni dei furgoni, e le scaricano nei cantieri. Il 12% dei morti sui cantieri, sul lavoro in Italia, sono immigrati. Il 12%, una percentuale enorme. Su 100 morti, 12 sono clandestini, sono immigrati. Ciò significa, e attenzione, quelli sono quelli dichiarati, ma chissà quanti ne muoiono, e come dicono molti di questi operai, e vengono sepolti nelle fondazioni delle case, delle ville di Roma, di Milano, di Napoli, o sui campi agricoli. In solo in Puglia nel 2006 sono scomparsi più di 100 polacchi. Basta andare sul sito della polizia polacca e si vedono le foto. Ultimi avvistamenti in Puglia, raccolta pomodori, i familiari li cercano. I cimiteri di Ortanova, Foggia, Cerignola sono colmi di croci con la scritta ignoto. Beh, questo è l'Italia, questo lo deve sapere. Il tabaccaio di Roma che invoca la sicurezza, ed ha ragione, perché il problema è che c'è qualcuno che non fa rispettare le leggi italiane e c'è qualcun altro che sta sul nostro territorio senza rispettare le leggi del territorio. Attenzione, nessun tipo di giustificazione per chi non rispetta le nostre leggi, italiani, immigrati e quant'altro, ma ci sono tanti e tanti altri immigrati che portano avanti l'economia italiana, il PIL italiano. Io sono stato a Monfalcone a recitare. Alla Fincantieri, che è una delle fabbriche più grosse che abbiamo in Italia, si costruiscono le navi, 3.600 operai sono cinghialesi, la metà sono ditte esterne, quindi chissà se sono assicurati. Nei nostri campi agricoli basta andare ai colli come Albano, Marino, insomma ai castelli romani, si vedono immigrati da tutte le parti che lavorano in agricoltura. Ora dovrebbe essere la valutazione più oggettiva: ci sono immigrati che sono delinquenti e ci sono immigrati che aiutano l'economia italiana, aiutano gli italiani e fanno lavori che gli italiani non vogliono fare più. Costruire leggi che impediscono gli accessi è violare un sacrosanto diritto della libertà umana. Un cittadino nigeriano deve essere libero di scegliere di venire sulle coste italiane.
Io la ringrazio molto, ringrazio Ulderico Pesce, che ricordo ancora al Teatro India con questo bellissimo spettacolo Il Triangolo degli Schiavi. Grazie per essere intervenuto oggi a Radio Zainet.
Grazie, e vi prego di firmare l'appello sul mio sito www.uldericopesce.com. Andate a vedere che cosa chiedo. Chiedo la cancellazione della Bossi-Fini, l'aumento degli ispettori del lavoro, e chiedo la chiusura immediata dei CPT. Che datemi una mano a raccogliere firme, vi prego, e vi ringrazio molto per avermi invitato.
Grazie ancora.
Grazie, ciao.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it.
Mimmo Calopresti e Ulderico Pesce, che abbiamo avuto il piacere di ospitare oggi a Radio Zainet, sono soltanto due tra le numerose personalità anche della cultura che hanno aderito a questa iniziativa dell'associazione Articolo 21. Ma come abbiamo ripetuto più volte nel corso di questa puntata, il mondo della cultura e dello spettacolo si sta veramente mobilitando per questa causa, quella delle morti bianche. Io vorrei anche citare Vilma Alabate con il suo Signorina F, un film con Valeria Solarino che racconta la famosa marcia dei quadri del 14 ottobre 1980 alla Fiat. Ricordo ancora il documentario di Daniele Segre, Morire di lavoro, e anche racconta dei protagonisti lavoratori e familiari di lavoratori morti sul lavoro. E poi ancora abbiamo un libro di Marco Rovelli, Lavorare uccide. Lui è un giovane insegnante, musicista e scrittore, che racconta il dramma delle morti bianche. Uno su due muore al nord, almeno uno su sei è un immigrato. Una realtà del lavoro nero, quella soprattutto del mezzogiorno. Non è raro che il corpo di qualche poveretto venga rimosso in tutta fretta per simulare un incidente stradale, dice Rovelli. E poi ancora La lana di Salamandra, il libro di Giampiero Rossi, che è una firma dell'Unità e parla della strage dell'amianto a Casale Monferrato. Direi che abbiamo veramente detto tutto. Chiudiamo quindi questa settimana dedicata alla sicurezza sul lavoro. Saluto Fabio del Liceo Righi, che è stato con me oggi.
Grazie a voi.
E Lorenzo del Liceo Visconti.
Ciao.
Un saluto va a tutti i nostri ascoltatori. Simona Neri vi augura buon primo maggio, quest'anno con un particolare, insomma, sentimento in più.
Keep it doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.
Radio Zainet.